Grazie, ringrazio Laniarti per questo invito. È la prima volta che vengo a un vostro convegno, ma sono rimasta veramente favorevolmente colpita dal numero dei colleghi, ma soprattutto da una organizzazione così imponente. Quindi veramente vi ringrazio tantissimo dell'invito. Io parlo della formazione clinica, relazione e cultura. E vi ho portato dei dati, più che fare una relazione, voglio dire, molto scientifica su contenuti teorici, ho pensato che forse in questa sede sarebbe stato opportuno darvi dei dati sulla formazione. Due note legislative, partiamo nel 90 con il diploma universitario in scienze infermieristiche, arriviamo a una formazione con il diploma universitario per infermieri. Oggi abbiamo una laurea di primo livello per quanto riguarda chiaramente la formazione di base in infermieristica. Questo ha fatto sì che oggi colleghi che abbiamo vicino, che chi di voi fa il coordinatore piuttosto che il dirigente, sa già che ha degli infermieri che pur essendo abilitati all'esercizio della professione, hanno svolto dei contenuti teorici non sempre uguali, anzi. Vedremo nel corso della relazione che nella gran parte dei casi le persone in università hanno avuto una formazione disomogenea. Decreto 509 lo conosciamo un po' tutti, se non altro perché sancisce quello che è l'autonomia universitaria e l'autonomia universitaria sancisce anche la possibilità di definire formazioni diverse pur rilasciando un titolo abilitante. Che però sia, come dire, frutto di una formazione diversificata. Obiettivo della laurea di primo livello, abilitante all'esercizio della professione, è quello di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici in generale, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 180 crediti formativi in un anno, come dire, puntualizzo queste cose perché poi renderà più semplice la lettura dei dati che vi ho portato. Oggi, 2009-2010, anno accademico in corso, appena iniziato, abbiamo 40 corsi di laurea nelle diverse università italiane, sono presenti 218 sedi di corso, pari a 15.919 immatricolati. Questo significa che se io riporto il numero nei 3 anni, ho all'incirca 50.000 infermieri iscritti in università o potenziali infermieri iscritti in università. Ma se vado a vedere, e qui vi riporto esclusivamente una parte delle università, ho preso un po' a campione tra nord, sud e centro le diverse università, vediamo che se vado ad analizzare il contenuto teorico e quindi il settore scientifico disciplinare Med 45, ancora oggi così chiamato ma in corso di modifica, ma oggi parliamo del settore Med 45, scienze infermieristiche, generali, cliniche e pediatriche, posso avere università che hanno un 47 crediti, per esempio escluso il tirocinio pratico nei 3 anni, contro università che ne attribuiscono 15,5. Se poi entro nello specifico degli anni di corso, vediamo, è chiaro che non è questa la sede per leggere tutte le università con tutti i numeri, però risalta all'occhio come anche nei 3 anni di corso la distribuzione dei crediti delle scienze infermieristiche e quindi della disciplina cosiddetta professionalizzante nell'ambito dei corsi di laurea varia moltissimo. Così come variano i crediti che sono dedicati al tirocinio nelle varie università, passando da 47 crediti a 88. Non sono pochi, parliamo di, insomma, quasi il doppio. Se poi metto insieme, sempre nei 3 anni di corso, i crediti formativi di scienze infermieristiche, vediamo che passiamo dai 111,5 ai 72,5. Non solo, Ma la variabilità nell'ambito dei crediti formativi è anche riferibile a tutte quelle scienze cosiddette propedeutiche, affini e quindi non specificatamente disciplinare, che come vedete nel corso di base variano moltissimo, quindi variano addirittura da 1,6 a 8 e 5, nelle scienze biomediche da 11 a 17, per le scienze infermieristiche addirittura da 24 a 96, quindi vedete com'è molto diversificata l'offerta formativa offerta dai diversi atenei. E così andiamo avanti per tutte le aree che sono previste nel percorso di base. Non solo, ma la variabilità è anche riferibile a quanto si spende nei crediti in presenza o di studio individuale o di altre attività che comunque la norma, la 509, definisce come credito professionalizzante, un credito per la prima classe di laurea, e mi riferisco agli infermieri, infermieri pediatrici ed ostetriche, sono di 30 ore. 30 ore che però le università distribuiscono addirittura da 15 a 21 ore in presenza, piuttosto che da 16 a 14 ore per altre attività che vengono svolte non in presenza, o addirittura 30 ore in presenza per ogni credito formativo. Passiamo al master di primo livello. Il master, lo sappiamo tutti, bisogna conseguire 60 crediti per avere un master di primo livello o di secondo, ma in questo caso mi soffermo sul primo, e quindi lo studente deve frequentare l'università, deve frequentare delle attività che sono successive al primo, oltre 180 crediti. Nel caso nostro, diciamo, se noi estrapoliamo un po' da tutta quella che è l'offerta formativa universitaria, quelli che sono oggi gli obiettivi che si riferiscono alla formazione di primo livello dedicata alla laurea sanitaria, abbiamo soprattutto delle finalità rivolte alla carriera clinica e quindi alle competenze cliniche o alla carriera organizzativa con dei master di management o altro. Vorrei però sottolineare che molta dell'offerta formativa e quindi di infermieri che si sono iscritti nella post laurea di primo livello al master non è, diciamo, non è stato possibile estrapolare il dato di coloro che si sono iscritti a corsi di primo livello non dedicati alla professione infermieristica, perché ovviamente, come tutti, avendo in mano una laurea di primo livello, si possono iscrivere a master di primo livello in tutte le facoltà di tutte le università, purché il requisito di accesso sia una laurea di primo livello, un esempio. Molti colleghi si sono iscritti a fare master di management nelle facoltà di economia piuttosto che nelle facoltà di giurisprudenza. Non è detto che il master debba essere management infermieristico, ma può essere economia sanitaria, purché di primo livello. E gli attuali master che sono stati attivati negli atenei riguardano soprattutto gli infermieri. Dico soprattutto perché anche qui il dato che vi proietto riguarda master dove molto spesso sono iscrivibili anche professionisti che hanno acquisito altre lauree di primo livello, anche se nel 90% questi master riguardano gli infermieri e gli infermieri pediatrici, al limite anche le ostetriche, ma non tutti prevedono la possibilità di iscrizione. I master clinici sono all'incirca il 57%, quelli di coordinamento il 21%, gli altri master il 22%. Questo era un dato così un po' colorito, si iscrivono più le donne che gli uomini, ma ovviamente la professione infermieristica ancora è formata da più donne che uomini. Però vi devo dire che poi acquisiscono il titolo più uomini che donne rispetto poi agli iscritti, ma questo non lo proietto per, come dire, solidarietà femminile. Il master di primo livello in area infermieristica rappresentano il 53% quelli rivolti all'area del management, ma il 28% è rappresentato da quelli di area critica. E poi vedremo un po' con la lente di ingrandimento quelli dell'area infermieristica e vedete com'è varia come dire, l'offerta formativa anche sui master. Molti sono interclasse, per la prima classe di laurea è rappresentata con il 77% dei master attualmente esistenti dedicati alle professioni sanitarie. una curiosità, la suddivisione geografica, vedete che nord e centro più o meno si equivalgono, poco rappresentate o meno rappresentate il sud e le isole. Ecco, questa era un po' la suddivisione geografica e passiamo alla laurea di secondo livello, all'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. E nel 2004 parte la laurea specialistica. Questi sono i dati, gli atenei, il numero degli atenei che hanno attivato la laurea specialistica, passiamo dai 16 del primo anno di attivazione agli attuali 30 che sono rimasti invariati in questo anno accademico rispetto allo scorso anno accademico. Questa è la distribuzione degli atenei, nord, centro, sud e isole, nei vari anni accademici. Questi sono il numero degli iscrivibili, quindi il numero che il Ministero ha attribuito a tutti gli atenei italiani per l'iscrizione alla laurea specialistica. Parlo di numero degli immatricolati, ovviamente qui non vengono considerati poi i reali iscritti che comprendono anche quelli che la legge prevede come iscrizione in deroga e quindi che hanno i requisiti della dirigenza. Anche qui, come nel corso base, abbiamo le attività di base caratterizzanti affini, integrative, a scelta dello studente e via dicendo. Ed anche qui abbiamo una variabilità totale, anche forse più marcata rispetto alla laurea di primo livello, rispetto ai crediti e alla loro attribuzione. Vedete come i caratterizzanti, e nei caratterizzanti rientrano le scienze infermieristiche, passiamo dai 90 addirittura ai 180 crediti. Ovviamente non potete trovare i 120 perché ad oggi la formazione, siccome non è stata ancora applicata la 270, noi ci dobbiamo riferire alla formazione che prevede l'acquisizione di 300 crediti, di cui nel caso di alcuni atenei 180 li dedicano alla formazione caratterizzante. Anche qui vedete come variano nelle varie aree l'attribuzione dei crediti, passando addirittura, e lo sottolineo, nelle scienze umane e psicopedagogiche, da 2 crediti a 18 quelli dedicati alla formazione. Sottolineo quelle delle scienze umane e psicopedagogiche perché laddove io individuo che l'infermiere abbia, come nel profilo indicato, le abilità relazionali, indubbiamente trovarmi di fronte un infermiere con 2 crediti formativi nell'ambito psicopedagogico potrebbe darmi qualche difficoltà. E qui facciamo la media dei vari crediti, vedete scienze infermieristiche, quindi entrando nello specifico del settore, passa da 23 a 111 crediti, ribadisco, riferibili ai 300 crediti totali. Master di secondo livello. Io ho sempre portato avanti una posizione forse anche poco popolare. Io non credo che noi oggi siamo nelle condizioni di attivare master specifici per gli infermieri dedicandogli un secondo livello, perché forse l'infermiere con una laurea specialistica si deve mettere in discussione scegliendo il proprio campo d'azione con altri professionisti frequentando master di secondo livello in diverse facoltà, anche nella facoltà di medicina, ma a cui, voglio dire, non ci sia solo l'infermiere, ci siano un po' tutti perché ha una laurea quinquennale da dover spendere. E quindi, voglio dire, sono stati pochissimi i master di secondo livello dedicati agli infermieri attivati, ma molti colleghi hanno fatto master di secondo livello in risk management, piuttosto che in economia, in legislazione o altro, in diversi atenei. E poi il dottorato di ricerca, che un po' si ricollega anche a tutta la splendida relazione della collega che mi ha preceduto, perché il dottorato di ricerca è quello che, per cui molte università hanno combattuto, soprattutto per i finanziamenti, perché non si possono attivare dottorati senza uno specifico finanziamento e gli infermieri non sono finanziati, anzi devo pubblicamente, anche a nome degli altri colleghi, ringraziare la federazione che ha voluto e ha dato la possibilità ai primi 4 atenei che sono partiti di dare una borsa finanziata e quindi di avere un finanziamento esterno per partire con il dottorato di ricerca, e quindi veramente grazie. E viene conseguito dopo la laurea specialistica e quindi voglio dire, è un percorso molto importante che va a concludere un percorso universitario già iniziato e parte nel 2006. Ancora non abbiamo, diciamo, i primi dottorati in scienze infermieristiche, ma anche qui sul dottorato sono state attivate, vi dicevo, i primi dottorati, Università L'Aquila, Genova, Firenze e Tor Vergata, ed è un dottorato specifico in scienze infermieristiche. Però il lavoro che abbiamo fatto dall'interno diciamo, dei nostri atenei è quello di prevedere la possibilità dei laureati in scienze infermieristiche di poter partecipare quali dottorati in altri dottorandi. Per esempio, da quest'anno abbiamo ottenuto di poter partecipare, quindi come requisito d'accesso, oltre ai laureati in medicina e giurisprudenza, anche laureati in scienze infermieristiche, al dottorato di medicina legale, oppure al dottorato di riabilitazione del piano pelvico, oppure un dottorato in scienze chirurgiche. Perché? Perché laddove io formo il dottorato, che non è solo specifico sulla disciplina infermieristica, che è fondamentale, ma è un percorso, diciamo, molto chiaro e disciplinare, ma come in tutte le altre professioni è previsto, l'infermiere può partecipare quale dottorato in specifiche e, diciamo, altre discipline come la medicina legale, come la chirurgia, come l'economia o come la pedagogia o altro, perché mi forma comunque dei colleghi in grado di acquisire quelle abilità e conoscenze spendibile nei percorsi poi di primo e secondo livello, diciamo, dando una formazione, avendo le competenze anche infermieristiche, o meglio di base infermieristiche, rivolte alla professione, utilizzando però una metodologia condivisa con le altre professioni. E allora, formazione clinica, relazione e cultura, quali criticità e quali punti di forza? Diceva un po' prima la collega, no? Noi parliamo di infermiere esperto, abile, competente, anche, diciamo, riferendoci alla legge 43. Come infermiere che è il filo conduttore tra le competenze individuali, dando assistenza, e quindi le competenze individuali di ogni professionista, tra le forme di assistenza e quindi i modelli organizzativi e i contesti dell'assistenza, perché lavora in strutture organizzative. La criticità, sicuramente i docenti, la docenza e il potere decisionale in ambito formativo, o meglio, lo scarso potere decisionale in ambito formativo è una delle criticità più grosse, il basso numero di docenti universitari disciplinari. Noi, vi dicevo i numeri, perché su 50.000 iscritti siamo 32 docenti e, notare bene, non tutti provenienti dall'area infermieristica. Non solo, scarsa possibilità di intervenire nei processi decisionali. Vi ricordo che la normativa dice che il presidente di corso di laurea è un professore ordinario o associato. Scarso riconoscimento dei docenti a contratto. Noi abbiamo circa un esercito di 40.000 infermieri che lavorano gratuitamente o no, o retribuiti nell'ambito dei nostri atenei a supporto dell'attività di docenza a vario titolo, nei master, nelle lauree, nelle attività di formazione tutoriale sul campo. Abbiamo una disomogeneità formativa e di questo mi sembra che ne abbiamo già parlato e visto graficamente qual è questa disomogeneità formativa. E abbiamo quindi uno scollamento tra la tipologia di operatore che a volte viene richiesto dal Servizio Sanitario Nazionale con colui che invece viene formato. E poi i finanziamenti. I finanziamenti non ci sono per fare una formazione, diciamo, con un altissimo numero di infermieri. E quindi qual è il contributo che oggi l'infermiere dà all'interno dei percorsi formativi e quindi nelle evoluzioni della didattica e degli ordinamenti didattici? Intanto questi sono i passi che fa un ordinamento didattico dal momento in cui viene attivato un percorso di studio, viene fatto un ordinamento didattico in base a un regolamento didattico d'Ateneo, viene stilato un regolamento di corso di studi e viene poi fatto il piano di studi che poi mi determina una distribuzione dei crediti che così vi ho proiettato. Questo contributo può essere tanto, molto poco o addirittura niente, dipende dalla sensibilità del singolo Ateneo, non dalla capacità del professionista. Perché? Perché noi sappiamo ci sono i coordinatori delle attività tecnico-pratiche o direttori a seconda della nomina che viene data al responsabile, che poco o a volte mai si interfaccia poi con il presidente o che forse a volte poco conosce quali sono le dinamiche e i giusti riferimenti universitari per entrare in merito poi ai programmi e quindi alle discipline professionalizzanti. Disomogeneità formativa, queste sono soltanto alcune delle denominazioni che prevedono la formazione come master o perfezionamento nell'ambito dell'area critica. Come vedete, non sono tutte, vi assicuro, sono soltanto poche perché non entravano, sono soltanto alcune perché non entravano in diapositiva, ma se io vado poi a leggere, vado a mettere una lente di ingrandimento su ognuno di questi corsi, sicuramente troverò anche degli obiettivi formativi completamente diversi da Ateneo ad Ateneo, ma addirittura alcuni presenti nello stesso Ateneo con diversa denominazione e diversi direttori. Quindi forse quali possono essere le possibili soluzioni? Intanto, se è vero che il percorso clinico, come dice la legge 43, deve essere riconosciuto, forse sarebbe bene fare insieme al Ministero, stabilire insieme al Ministero qual è il prodotto finito e quindi il formato che io voglio dagli Atenei e quindi un po' cercare di creare, per quanto nel rispetto della legge sull'autonomia universitaria, una uniformità di contenuti o almeno di obiettivi. Incrementare la docenza anche con i ricercatori a contratto, che oggi è una formula molto, visto che le università non possono fare concorsi, non possono assumere, sono sicuramente finanziamento, bassissimo finanziamento, forse avere dei professori a contratto per 3 anni rinnovabile significherebbe farli entrare in un meccanismo universitario e non tenerli al di fuori, come succede sia per i professori a contratto e molto spesso anche per i coordinatori o i direttori. E quindi modificare in parte le norme. Disomogeneità formativa, quindi andare a definire, abbiamo detto, anche la denominazione dei corsi, perché come avete visto non è possibile avere lo stesso riconoscimento oppure capire chi entra nel riconoscimento o no se ho crediti diversi e denominazioni diverse. E poi andare ad agire sui protocolli d'intesa regione-università, perché quelli poi determinano la regolamentazione di tutti i famosi 219 corsi per corsi di laurea ad oggi attivate. Punti di forza. Indubbiamente l'università ha dato alla professione infermieristica la possibilità di essere veramente riconosciuta come formazione intellettuale e infermieristica come scienza, perché soltanto le professioni intellettuali che determinano scienza sono all'interno degli Atenei. È sicuramente un potenziamento della ricerca infermieristica. Chi sta in Ateneo è tenuto a fare ricerca e didattica e quindi indubbiamente dà una forte spinta alla ricerca. E poi soprattutto la possibilità di scegliere nell'offerta formativa così variegata la possibilità per ognuno degli infermieri di andare a individuare il campo più attinente alle proprie caratteristiche, ma anche a cosa vuole approfondire. Avere un titolo di laurea triennale o specialistico mi dà la possibilità di entrare in un progetto formativo infinito, basta saperlo scegliere. E quindi una delle cose più importanti è quella di integrare il sistema sanitario con il sistema universitario per, come garanzia sia della formazione che della sicurezza e dell'efficienza dei servizi sanitari. Quindi bisogna certamente promuovere quello che è il discorso e la collaborazione tra i diversi organi rappresentativi e istituzionali, e con questo io spero che vi sia stata utile almeno la conoscenza del fenomeno e vi ringrazio.